Alberto Prunetti, buongiorno intanto.
Buongiorno.
Sei un po' impegnato su questo tema, c'è un po' di interesse, è tornato un po' di interesse attorno alla letteratura working class, considerato anche che finalmente anche Feltrinelli, lo hai scritto anche tu in un tuo post su Facebook, vorrei partire da qui, e ci ha creato finalmente uno scaffale apposito dove peraltro ti hanno messo vicino alla recente premio Nobel per la letteratura, che non è poco, dai.
Diciamo che sono cose scontate in altri paesi, dove in Gran Bretagna la letteratura working class è, diciamo, negli ultimi anni ha avuto, diciamo, si è consolidata assieme alle diverse letterature che esplorano svariate forme di oppressione. Ecco. Come sempre accade, l'oppressione legata alla classe è quella che rimane un po' sfumata anche all'estero, e da noi sembra che ci sia proprio questo rimosso a pronunciare la parola con la sci, ecco, la classe da tanti anni è quella cosa che non deve esistere. Rimuovere la classe è un atto di classismo tremendo, significa sostanzialmente neutralizzare le differenze economiche tra le persone e imporre il fatto che lo standard e la normalità sia la classe media, sia la classe delle persone che poi lavorano nell'editoria, in qualche maniera, e che attraverso i libri e la cultura riproducono il proprio immaginario, e tante altre persone rimangono escluse dal mondo della cultura e non riescono a formulare il proprio immaginario, ed è arrivata allora che queste persone pretendono di poter leggere libri che parlano anche delle loro vite, quindi questa cosa mi fa piacere.
E a questo punto però ti tocca fare un'operazione difficile, cioè dare una definizione di che cos'è oggi la letteratura working class, che mi permetto di darti un'imboccata, non è la e non può essere la storia e il racconto delle sfighe a cui siamo in qualche modo costretti a vivere nel mondo di oggi.
Sì, io nel mio libro l'unica cosa che non faccio è di spiegare che cosa sia la working class, anche se in realtà poi emerge. Dico semplicemente che se tutta la working class sta cambiando dalla rappresentazione della classe operaia di un tempo di un maschio bianco in tuta blu con le mani sporche di grasso che lavora nel mondo della metalmeccanica, che tra l'altro era il mondo di mio padre, che era un saldatore, l'ho raccontato, ecco. Ma è un mondo diverso, dove ci sono sempre più donne, dove si lavora molto di più nella logistica e nelle pulizie, nei servizi, nella ristorazione e così via. La letteratura che racconta questo mondo è una letteratura che è working class soprattutto non perché parla di queste storie, ma perché è fatta da persone, come si dice in inglese, nel mondo anglofono, with a working class background, cioè persone che o sono persone che continuano a essere working poor, magari lavorano nella cultura ma sono poveri, vivono sotto la soglia della povertà, ce ne sono tanti, lavorano nella cultura e se non hanno capitale culturale familiare, tipo in Gran Bretagna finiscono alla food bank a chiedere il cibo, mentre traducono libri a chiedere il cibo alla Caritas, per capirci. E molto spesso chi fa questo tipo di letteratura sono persone che sono cresciute, si sono socializzate in famiglie working class che vivevano quindi in quartieri popolari nel nostro 167. Ecco, questo filone sta negli ultimi anni producendo una serie di successi, non so, sta guadagnandosi il mainstream, ecco. E negli Stati Uniti un'altra opera rilevante scritta da una donna delle pulizie è diventata prima un caso letterario, poi una serie Netflix, sto parlando di Maid di Stephanie Land. La vittoria del Nobel di Annie Arnault è la storia di una donna with a working class background, è un altro esempio di una delle tante forme di letteratura working class.
Di recente proprio gli scrittori sono stati messi davanti a una questione reale che in qualche modo ha incrociato o è entrata nella loro vita. Da queste frequenze ne abbiamo parlato molto con il tuo collega Massimo Carlotto a proposito del ruolo degli intellettuali anche poi nelle vicende lavorative della vita reale, della vicenda di Grafica Veneta, una storiaccia di caporalato nel Veneto, se non che Grafica Veneta attraverso quella forma di caporalato e di sfruttamento stampava proprio i vostri, inteso in generale come scrittori, libri.
Sì, ma quello che infatti provo a fare anch'io è considerare l'editoria per quello che è un'industria. E in un'industria noi molto spesso la consideriamo come praticamente, se non è anche una torre d'avorio, ma è un po' un'accademia, un luogo dove ci si diventa persone migliori, più sensibili, dove si esplora la ricchezza della profondità dell'esperienza umana. No, l'industria editoriale, il mondo della cultura è un'industria, è una delle tante forme di industria che abbiamo. In ogni industria c'è conflitto e purtroppo in ogni industria c'è sfruttamento. Quello che cerco di fare anch'io è di indicare alcune forme di sfruttamento ben presenti nell'industria, e prendo soprattutto quelle più vicino alla mia esperienza di chi fa il produttore nell'edito, sostanzialmente a piani bassi dell'industria editoriale, ma purtroppo sotto il piano dove sto io c'è qualcuno che sta peggio di me, e sono quelle persone che sono assolutamente rese invisibili, no? Cioè noi quando troviamo questi bei libri che parlano, e ce ne sono, per fortuna ce ne sono, di sfruttamento, non ci rendiamo conto che molto spesso sono state sfruttate delle persone per produrre quei libri. E questo aspetto dello sfruttamento all'interno della filiera editoriale non viene assolutamente fatto presente, e dobbiamo renderci conto che addirittura avevamo persone schiavizzate che manovravano, e ce ne sono tante altre, perché quando non sono schiavizzate vivono comunque con salari minimi, tutta la logistica e tutti i cassoni, cioè i libri passano attraverso la logistica, quindi la movimentazione di questa merce che è il libro è soggetta a un alto tasso di sfruttamento. E purtroppo su queste questioni ci si interroga poco, ma ci si interroga poco anche su tante altre questioni. Sembra che purtroppo il problema di fondo per me è questo, che al contrario di altri comparti industriali, l'industria editoriale fa parte del ramo più ampio della cultura, e la cultura è considerato non un lavoro ma un hobby, è un hobby per ricchi, cioè lavorare nell'editoria è percepito da tanti come un hobby per ricchi.
E qui, Alberto, poi arriviamo alla conclusione della nostra chiacchierata e in qualche modo anche del tuo libro, dove dai proprio i consigli a giovani scrittori working class. Ne leggo uno, prendendo un minuto perché vale la pena, insomma. Oltre a leggere tantissimo, dovete fare qualcosa di importante. Non credete alle stronzate romantiche che i ricchi si sono inventati sugli scrittori poveri, chiusi in una camera d'albergo a immaginare mondi di fantasia. Cazzate. Neanche gli scrittori fighetti di classe media stanno chiusi nelle torri d'avorio a fare i vati ormai. Per scrivere dovete tenere il naso e il culo nel mondo e dovete aprirvi al mondo. Facile a dirsi, lo so, per chi non se ne sta murato vivo in un ristorante. Purtroppo in certi lavori il mondo non entra, nelle cucine ad esempio, che sono carceri con fornelli e la lavastoviglie. Sforzatevi però di frequentare sindacati, centri sociali, associazioni di base. Andate alle manifestazioni, fate attivismo, leggete i giornali. Sono cose che servono per stare coi piedi dentro la realtà, ed è che troverete l'ingrediente che manca alle vostre storie di fame e di rabbia. Serve il lievito della ribellione e della solidarietà a far sollevare le nostre storie. Detto questo, facciamo due conti, lavorate 10 ore al giorno, e vi ho appena detto che per scrivere un libro dovete leggere tanto eppure fare attivismo, e ancora scrivere non avete cominciato. È un macello, e questa è una delle ragioni per cui siamo fuori dai giochi della narrativa. Però se riuscite a rubare ora il sonno, si può fare. Tutta questa fatica, questa rabbia, questa dedizione vi torneranno indietro. Che è un passo, secondo me, molto bello e molto complicato, che rientra anche al titolo di una recensione al tuo libro che hanno fatto di recente, di un concetto, ovvero per raccontare certe cose bisogna per forza viverle. È effettivamente così, secondo te?
Va molto di moda il fatto di considerare lo scrittore una persona capace di, appunto, con grandi doti di empatia, di creatività, capace di scrivere di tutto. Io però vedo sostanzialmente che molto spesso, quando, cioè, io a naso capisco subito quando un lavoro, ad esempio parlando di lavoro, quando una persona ci ha lavorato in un ramo e no. Non voglio dire che siamo obbligati, è anche un limite, sai, quello di dover sempre rimasticare le proprie esperienze lavorative, come ci viene sempre chiesto, che il fatto che gli scrittori working class debbano sempre parlare di lavoro. Però per ora riuscire a farlo è in qualche maniera una forma di autorappresentazione, quindi ce la rivendichiamo. Sì, io penso sia un po' una trappola è un diritto, cioè noi siamo persone che lavorano tantissime ore al giorno e ci siamo cresciuti in un contesto in cui il lavoro l'elemento che ci identificava nelle nostre famiglie. In casa si parlava solo di lavoro, che c'era, che non c'era, che se ne andava, di scioperi, di disoccupazione, e quindi di quello bene o male parliamo, ma non è tutto lì. E l'importante è in qualche maniera tenere i piedi dentro al fango. Cioè, io ho il figlio del notaio che mi parla di lavoro, non ce lo vedo ovviamente, cioè quando ce lo vedo, o comunque di qualsiasi persona che venga da un contesto privilegiato, ecco, quando ce lo vedo mi aspetto che inciampi dopo tre righe. È una cosa importante, e l'importante sostanzialmente è parlare con la propria voce. Poi puoi parlare di lavoro, puoi esserci o non esserci stato, ma l'importante è che la voce sia la tua, cioè sostanzialmente non farti dare la voce da altri, perché c'è tutta una serie di persone che non vedono l'ora di darvi voce agli oppressi, no? Che siano donne, che siano migranti, che siano proletari. Per troppo tempo hanno parlato al posto nostro, dandoci voce a. E è il momento soprattutto di prenderci il nostro diritto di parola, di prenderci il nostro spazio nell'industria editoriale, di rivendicarlo, di crearci il nostro pubblico. E è il momento in cui dobbiamo fare questa cosa. E altrimenti non riusciremo a riprodurre il nostro immaginario, e vivremo veramente nel sogno di altri, sognando vite che non sono le nostre, ma quando vivi nel sogno di un altro sei già fottuto, secondo me, ecco.